Grazie a chi mi ha preceduto, a Suor Liliana per l'intelligente intuizione, la capacità di dare anche un contesto alla testimonianza e a Marina per la sistematica passione o appassionata sistematicità. Credo che ci sia innanzitutto ritrovo effettivamente delle congruenze fra quella che è la mia testimonianza, quella che è stata la presentazione, la testimonianza di chi mi ha preceduto, e mi fa piacere perché credo che forse da parte nostra, che lo abbiamo conosciuto, c'è tanto affetto, tanto cuore, ma abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci restituisca un'immagine più oggettiva. Perché se è vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, è vero anche che a volte anche la ragione ha delle ragioni che il cuore o sovrastima o magari tende a non vedere, perché magari ha paura di conoscere alcune verità. E quindi credo che il compito di noi, soprattutto di questa generazione che ha conosciuto Don Piero e che deve portare avanti il testimone, sia esattamente questa, di mettere insieme una percezione oggettiva, ma anche la capacità di buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Anche quella che vi propongo è una testimonianza che è stata condivisa con le amiche della comunità Mamre, e quindi credo di dirvi qualcosa che non è lontano dal reale. L'archivio è il ritratto di una persona, ne traccia in qualche modo il profilo. Non ne ho esperienza diretta, non ho esperienza diretta di altri archivi, ma se non ho compreso male quanto ci ha narrato Marina, si può dire in genere degli archivi. Credo che certamente questo valga per l'archivio di Don Pierino Ferrari. La testimonianza di chi ha tentato la sistematizzazione degli scritti di Don Pierino ci restituisce il fascino legato all'innegabile fatica che forse a volte ha dovuto condurre anche alla resa, di inseguire una mente creativa, un animo vulcanico, come dicevano Suor Liliana, Marina, mosso certamente dallo spirito, ma anche dall'urgenza di fissare l'ispirazione, oppure dalla premura di dare luce a una quantità notevole di interventi, scritti oppure orali, che tuttavia molto spesso da Don Piero erano tracciati in modo esteso sulla carta. Chissà quanto ha scritto Don Pierino. Sappiamo che nell'archivio sono conservati i testi delle meditazioni, degli interventi, sono conservate anche alcune lettere che lui ha ricevuto, ma difficilmente le lettere che scriveva, o comunque in maniera assolutamente non preponderante. E chissà quanti. Sono risposte che non avremo mai con certezza. Sappiamo però che ha scritto tantissimo, già abbiamo ascoltato in maniera approfondita e puntuale da Marina, e ha scritto a tanti amici, collaboratori, persone in difficoltà, giovani nei quali gli sembrava di cogliere la predisposizione alla vita consacrata perché consegnassero la vita a Cristo, particolarmente nelle comunità da lui fondate, adulti saldamente in cammino, persone di ogni sesso e di ogni età, che corroborava, spronava, strigliava, spingeva in avanti, sempre oltre i limiti delle proprie paure e ritrosie. Forse può risultare interessante, e questo è lo sforzo che abbiamo fatto, provare a indagare come scriveva per tentare di capire come viveva, come interpretava la vita. dimmi come scrivi e ti dirò chi sei. Parlo anzitutto di scrivere perché la scrittura ha costituito senza dubbio il mezzo preponderante del suo ministero. Anche la voce assolutamente non ebbe meno rilevanza, ma dal momento che verba volant, solo una parte di parole sono state fissate. E prioritariamente, immagino, intorno agli anni 90, quando c'è stata la possibilità di mezzi di registrazioni non professionali e quando c'è stato l'avvio di Radio Raphael, che appunto hanno permesso di conservare anche la sua voce. Ma non dimentichiamo la musica che ha composto durante tutta la sua vita sacerdotale e nemmeno la pittura, forse l'espressione artistica da lui meno praticata e forse anche perché i rimandi dei più non furono assolutamente incoraggianti. Don Pierino stesso testimoniava di un amico che lo invitava a buttare i pennelli alle ortiche. Credo che la nota più caratteristica ed evidente dei suoi scritti sia la pulizia del testo, ma ce lo ha confermato Marina. Sia che esso fosse il cuore a cuore con un amico o uno scritto più formale, una dedica estemporanea oppure un trattato più corposo. Almeno gli ultimi anni di vita prediligeva penne morbide che scorressero sul foglio. La sua artrite gli imponeva infatti di ridurre al massimo l'attrito sul foglio per ridurre anche il dolore. Quando si accingeva a scrivere a una persona amica, esitava pochi istanti con la penna sospesa e poi lasciava che l'inchiostro fluisse. A chi è capitato di bussare alla porta del suo studio mentre era intento alla scrittura di una missiva, non sarà sfuggita la rapidità con la quale trascriveva sul foglio ciò che sgorgava dal cuore. Se la lettera era già iniziata, chiedeva solo un momento di pazienza per consentirgli di terminarla. Ed erano realmente attimi quelli che impiegava per arrivare a suggellarla. Non mi pare eccessivo affermare che trasferiva la vita nelle lettere. E lui era a contatto con la vita, con la vita con la V maiuscola, ma anche con la sua stessa vita. Era una persona autentica, non fingeva, sentiva fin dentro le viscere. Si poneva in predisposizione amicale, spesso senza protezioni, spesso esponendosi anche alle ferite. Costringeva l'altro a reagire, ricambiando o respingendo. Era difficile che restasse indifferente. Si buttava nelle relazioni con zelo, termine che non a caso costituisce la radice etimologica anche di gelosia. E lui lo era, lo dobbiamo ammettere, fino al punto che non tollerava deviazioni di rotta o abbandoni che considerava tradimenti personali, anche quando erano oggettivamente incongruenze di visione che spingevano la persona a cessare la collaborazione, anche solo la collaborazione lavorativa, oppure un bisogno di sbocchi professionali differenti. Abbiamo detto quindi che era a contatto con se stesso, ma allo stesso modo sapeva sentire l'altro, entrare in contatto con l'altro, capire a che punto era nel cammino della vita, capire anche il termometro delle emozioni, non solo dal punto di vista della crescita spirituale, e sapeva sintonizzarsi su di esse. Sapeva consolare, Lo faceva con le parole, lo faceva con i gesti, abbracciando o asciugando le lacrime. Lo fissava con lo scritto. È già stata detta questa caratteristica. Era uno scritto mai banale, mai scontato, mai ripetuto, perché in sintonia con la vita presente. Non era un'espressione eterea e adatta ad ogni tempo e quindi adatta a nessun tempo in particolare. Sapeva dove l'altro stava e lo raggiungeva lì. E l'altro percepiva questa presenza. Percepiva spesso di essere stato compreso e il cuore in quel caso veniva lenito. Oppure percepiva di essere stato preso, colpito in un punto nevralgico. E la sensazione immediata era un po' meno consolante. Ma non c'era alcun dubbio circa la personalizzazione del messaggio e la spinta alla crescita. La lunghezza delle lettere era generalmente costante. Le lettere riempivano due facciate, fronte e retro. E poi se tra i presenti sicuramente tanti avranno ricevuto lettere, se c'è qualcuno che ha un'esperienza diversa lo può confermare o smentire. Forse era un'abitudine, ma comunque denota la sua esperienza di redattore, iniziata in gloria quando era curato a Calcinato e quando avviò e curò per anni la campana di San Vincenzo. E non smise mai di dedicarsi all'informazione scritta, oltre che radiofonica, dopo l'avvio di Radio Raffaele. Oltre ai giornalini parrocchiali, a partire dagli anni 80 curò il periodico Raffaele, in tandem per una vita con l'amico Angelo Onger. La lunghezza delle lettere quindi era standard, ma i contenuti sempre densi e calibrati. Ai testi più impegnativi, sia per corposità che per contesto, faceva precedere letture e approfondimenti e quindi evidentemente aveva modo di organizzare mentalmente le idee. Ma poi, una volta che tracciava lo scritto, generalmente non correggeva, non modificava, non ritoccava. In alcuni casi chiedeva ad altri di copiare, di trascrivere prima in dattilo scritto e poi al PC la brutta copia. Brutta non è esattamente proprio brutta, ma comunque il manoscritto che lui scriveva in modo autografo sulla carta. E quindi la chiarezza dell'impostazione derivava forse anche da un'attenzione nei riguardi di chi incaricava la trascrizione. Ma era anche segno di solida chiarezza di pensiero e di una sicurezza di quel che voleva trasmettere. E forse anche, e qui forse azzardiamo un po', il segno di una mente che desiderava continuamente tenere in allenamento. Questa sua attenzione a custodire la memoria la rintracciamo anche nella scelta di non avere un'agenda sulla quale fissare i suoi appuntamenti, nonostante la ricchezza e la varietà delle relazioni che intratteneva. Ripeteva spesso: chi dimentica non ama. Ecco, forse si sfidava a tener presente l'altro e desiderava misurare così la temperatura della sua dedizione. Dobbiamo essere sinceri, la sfida della memoria non sempre lo ha visto vincente. In alcuni casi ha prevalso la sua disponibilità che lo portava ad accavallare due appuntamenti. Comunque l'esercizio di tenere a mente la correlazione di concetti complessi concorreva a tenere viva quella parte di sé che tanto era apprezzata e che era un suo dono particolare, la mente, mai disgiunta da un corpo pronto a testimoniare disponibilità e passione per la vita, ed ha uno spirito in costante dialogo con i tre. E forse questo è il segreto più intimo che lui custodiva e anche la motivazione più profonda di questo suo essere vulcanico. Aveva una bella calligrafia, facile da comprendere, lineare ma caratteristica, tanto più chiara quanto più era sufficiente che il tempo che aveva per l'elaborazione. Ecco, non ci appartiene certo la capacità di approfondite perizie calligrafiche, ma abbiamo provato a raccontare un po' di lui, a leggere la traccia lasciata nelle menti e nei cuori dal suo passaggio, a partire da ciò che la sua mano ha fissato per mezzo della penna sul foglio. E la calligrafia, comunque, ha raccontato alcune svolte significative della sua vita. Sono stati macro cambiamenti della calligrafia che anche noi che non siamo periti possiamo rintracciare. Ne cito solo due e poi ci avviamo alla conclusione. La calligrafia si è fatta enorme nel periodo che ha preceduto il suo intervento di cataratta. Non ha accettato immediatamente l'intervento e quindi sono trascorsi svariati mesi prima che la trave fosse asportata dal suo occhio. Quello fu forse il periodo in cui produsse e lesse meno per le difficoltà oggettive legate alla vista. Anche i messali erano riprodotti a caratteri cubitali, ma l'impresa era sempre più titanica. E quando finalmente arrivò l'intervento, quello fu per lui come una rinascita. Era stato protratto talmente a lungo che si ricorda il suo stupore di quanto fosse la differenza fra il prima e il dopo. E poi gli ultimi testi autografi, quando l'atto dello scrivere era una sofferenza, testimoniano una calligrafia sfigurata dal dolore, come la sua stessa esistenza, e che pure non abbandonò, tanto era vitale per lui, e adesso lo sappiamo per noi, l'atto dello scrivere. Grazie.